cose da dire.
Wella, siamo di nuovo online.
E state ascoltando Mille cose da dire su UR Podcast di Unige Radio, la voce dell'Università di Genova. E siamo Milena Contini
e Paolo Piccardo, e oggi affronteremo un argomento super interessante che fa dialogare tra loro due differenti discipline, ovvero l'archeologia e la scienza, e ce ne parlerà Paolo che, come ha già detto in una delle precedenti puntate dedicate ai metalli, spesso e volentieri si trova a lavorare con i colleghi archeologi. Io di questo tema non so molto e sono però davvero curiosa, e quindi chiedo a Paolo di spiegarci questa fusione tra diversi ambiti del sapere.
Intanto comincio subito con una piccola precisazione. Quando parliamo di scienze, normalmente le persone pensano alle scienze cosiddette esatte, o come dicono in altre lingue, le scienze dure, per distinguerle dalle scienze umane. In effetti, la scienza umanistica a cui appartiene l'archeologia è una scienza anche questa, e quindi ci tengo subito a dire che non si deve mai ritenere la scienza come una cosa e l'archeologia come un'altra, oppure tutto quello che è umanistico come un'altra cosa. Ma veniamo adesso a cosa può portare l'applicazione delle materie scientifiche in generale all'interno degli studi archeologici. Beh, la prima cosa che viene in mente a tutti non è forse la datazione. Noi siamo in grado, no, di dire questo reperto appartiene al 10.000 avanti Cristo oppure appartiene a 1.000 anni fa. Siamo in grado di dirlo, ho fatto anche degli studi sulla sindone, per esempio, no, per datarla. Quindi i metodi di datazione sono di solito il primo aspetto che viene in mente alle persone, alla persona comune, di collegamento tra mondo scientifico e mondo archeologico. Non sei d'accordo?
E come funziona? Come funziona questa datazione? Perché io ho delle reminiscenze liceali, carbonio 14, ma sono parole con le quali ci si riempie un po' la bocca e nessuno ne sa mai niente. Tu riesci a spiegarci a noi poveri mortali come sono fatte queste datazioni?
Mettiamola così. La datazione deve basarsi su alcuni punti fermi. Finché non sono arrivate le discipline scientifiche che servivano proprio per datare, per misurare il tempo in qualche modo, si datava per confronto o per stratigrafia, e quindi si prendeva la tipologia di un oggetto e si diceva: questo oggetto ha una datazione più o meno certa in quel periodo perché per esempio è descritto in un testo latino e quindi è di quel periodo, e tutti gli oggetti simili a quello sono di quel periodo. È una datazione che funziona, ma non sempre, e serve spesso avere altre informazioni. Il carbonio 14 si usa per datare perché, come tu sai, in natura ogni atomo ha un certo numero di isotopi, ovvero sono atomi che hanno lo stesso numero di protoni ma che hanno un numero diverso di neutroni all'interno del nucleo, e di fatto gli isotopi non sono tutti stabili allo stesso modo. Di solito ce n'è uno che è particolarmente stabile e gli altri che sono più o meno rari e più o meno stabili. Nel caso del carbonio, noi abbiamo che il carbonio 12 è l'atomo, è l'isotopo di questo atomo che è stabile, e il carbonio 14 è quello che è instabile. Instabile vuol dire che tenderà nel tempo a decadere emettendo una radiazione e trasformandosi in azoto 14, che questa volta è stabile. Però questo fenomeno avviene regolarmente nel tempo, ha un tempo di decadimento fisso. È un po' come se tu compissi un percorso da casa tua fino al parco dove ami andare al pomeriggio. Con in
come
tasca.
Fai a saperlo? Chi te l'ha detto?
Sai com'è, gli atomi parlano. Ma è come se tu andassi, dicevo, da casa tua al parco, tu sai che ci metti 10 minuti per arrivarci, e scendendo le scale tu hai le tasche piene di monetine. Alcune di queste monetine sono troppe, quindi tendono a uscire, però tu continui a trovare però ad ogni scalino delle monetine che rimetti in tasca, quindi una cade e una ne metti dentro, una cade e una ne metti dentro, quindi finché non esci dal portone, tu le monetine che hai in tasca sono sempre le stesse, ma semplicemente perché hai reintegrato quelle che hai perso. Una volta che esci dal portone non puoi più reintegrare le monetine, e quindi a questo punto tu ne perdi regolarmente ad ogni passo una, e quindi quando arrivi al parco hai perso tutte le monetine che sono cadute ad ogni passo. Se ogni passo corrisponde, mettiamo, a 20 secondi puoi calcolare dal numero di monetine che hai perso quanto tempo hai trascorso tra l'uscita dal portone e il parco. Nel caso del carbonio è la stessa cosa. Finché il carbonio fa parte di un essere vivente, poco importa che sia una pianta, un'alga, un seme, un essere vivente come un animale o un corpo umano, lo scambio di carbonio che si ha con l'atmosfera reintegra la quantità di isotopo carbonio 14 nell'equilibrio tra il carbonio 12 e il carbonio 14. Nel momento in cui l'essere vivente cessa questo scambio, per esempio con la morte o perché hai tagliato il tronco, il carbonio 14 comincia a decadere regolarmente e il carbonio 12 invece non si muove. Quindi, guardando il rapporto tra carbonio 12 e carbonio 14, che è costante in tutti gli esseri viventi, io quando vado a vedere qual è il rapporto tra il carbonio 12 e il carbonio 14, posso stabilire quanto tempo è passato da quando quell'essere vivente ha smesso di esistere come essere vivente, ha cominciato a esistere semplicemente come essere a base di carbonio.
Ho capito, sei stato molto chiaro, grazie. E poi mi è venuto in mente, mentre tu parlavi, il fatto che sì, di un oggetto magari si parla in un testo latino, però in questo caso noi avremmo una datazione post-quem, cioè sappiamo che da quel momento in poi c'era, ma può essere retrodatata se uno trova un'altra opera, quindi ovviamente non lo fissa in modo imperituro all'interno del tempo.
È vero.
E ascolta...
C'è un altro metodo, se posso dirti, altro metodo che è molto interessante, e che è quello detto termoluminescenza. Capisco che questo, vedo già i tuoi occhi che si girano indietro.
Già paura.
Ceramiche, terre cotte. Quindi questo è importantissimo, perché le terre cotte, noi all'interno dei cristalli di quarzo o comunque dei cristalli presenti nelle terre cotte abbiamo dei difetti che sono dovuti dall'impatto dei raggi cosmici. In questo momento tutti noi siamo sottoposti a una pioggia di raggi cosmici che possono lasciare dei difetti nei materiali.
Questa pioggia ci lava anche o no? Serve per lavarsi, ci buca, fantastico, ci logora.
Da lì, potremmo fare la battuta pessima, da lì la parola bucato, ma questo lasciamo
Ma invece è bellissimo, cioè è una etimologia fantasiosa, fantastico invece. Vedi che c'è sempre la poesia, la troviamo ovunque.
Ma diciamolo, è fantasiosa questa, non è realtà. Allora, cosa succede? Quando io prendo un cristallo come quelli che sono presenti nelle terre cotte e lo scaldo, quindi prendo l'argilla, la faccio asciugare e poi la scaldo nel forno per creare la terra cotta, permetto agli atomi presenti nel cristallo di risistemarsi e quindi di eliminare i difetti. Praticamente l'ho resa vergine, è come se avessi tolto tutti i difetti. Di lì in poi i raggi cosmici che arrivano impiantano nuovi difetti all'interno, come se ci scrivessero sopra una data. E quindi quando io prendo un coccio antico, se lo scaldo e leggo l'emissione di energia, questa termoluminescenza, termica perché scaldo, luminescenza perché è come fosse luminosa, emette dei raggi, e leggo questi raggi, quantificandoli posso stabilire da quanto tempo quel coccio è stato cotto. Quindi posso dire nel Medioevo, oppure in epoca romana, o da parte dei Celti, o ancora prima. E quindi è un altro metodo molto interessante. Se prendi, invece che un coccio, se prendi le statue, dentro le statue c'è quella che viene chiamata la terra di fusione, cioè quello che resta del cuore in terra che faceva parte dell'involucro della statua. Okay? Ecco, la terra di fusione può essere datata. E quindi ci dice, per esempio, che i bronzi di Riace sono stati prodotti in un certo periodo. E questo è fondamentale. E come datazione è precisa e ci permette di stabilire delle date. Dopodiché, è possibile che tu abbia in casa un oggetto che appartenesse a tua nonna o anche ora a avi più lontane della tua famiglia, e tu lo hai in casa tua oggi, ma magari è un oggetto che è stato prodotto 150 anni fa. E quindi la datazione ha sempre a che fare con quel post-quem di cui parlavi. Cioè, il fatto che trovino in casa tua gli archeologi di tra 3.000 anni un oggetto che apparteneva a una persona di 200 anni fa, non significa che devono retrodatare la tua esistenza di 200 anni, oppure che debbano spostare la produzione di quell'oggetto in avanti di 200 anni, significa semplicemente che bisogna fare la media tra tutto quello che si trova intorno a te e quell'oggetto, e di lì si stabilisce, per esempio, che è un'eredità.
Dai Paolo, faccio un altro esempio che secondo me i nostri ascoltatori sono ingordi oggi.
Allora, vi faccio l'esempio della lupa. È presente la lupa di Roma, no? Con Romolo e Remo sotto, una bella lupa in bronzo, pensata come un simbolo tipico dell'epoca romana, quindi una lupa in bronzo bellissima, tutti ce l'hanno presente, se la cercate la trovate in internet, trovate subito questa immagine. Ebbene, la datazione proprio dei semi trovati nelle terre di fusione, quindi usando in questo caso radiocarbonio, ha dato come data di produzione di questa lupa il Medioevo.
No! Quindi è caduto un mito.
Beh, rimane la simbologia della lupa, quella non la cambia nessuno, però quella lupa in bronzo, famosissima, che tutti hanno guardato come un esempio dell'arte romana, di fatto è arte medievale.
Sì, certo, è chiarissimo. Ascolta Paolo, prima noi ci siamo divertiti a improvvisarci un po' come Isidoro di Siviglia, no? A fare le etimologie sbagliate, però prima tu mi hai detto una cosa molto interessante in merito a Vulcano, al dio Vulcano che poi è Efesto. Ci puoi spiegare un po' questo dio che, ti premetto, è il dio che mi piace di meno, così sulla carta, sia esteticamente sia come personaggio, perché insomma non è proprio il massimo della virilità, è gobbo, è zoppo, si dice perché fosse stato anche precipitato dall'Olimpo, è sempre al buio a fare armi. È vero che gli hanno concesso di sposare Afrodite / Venere, però lei puntualmente lo tradiva con chiunque, con gli dèi e con gli uomini. Però mi dicevi che c'è un legame tra quella che è la mitologia e quella che è invece poi in realtà la metallurgia.
Ah, diciamo che l'origine del mito ha sempre una base reale, e infatti studiare i miti con un occhio diverso rispetto a quello mitologico to court è importantissimo. Efesto è tra le divinità del Pantheon classico uno dei miei preferiti, ma puoi immaginarne la ragione, quindi non stiamo qua a parlarne.
Ed solo, è uno... solo il tuo Paolo.
Lo so.
Se tu dici a un bambino, tu che divinità vuoi impersonare? Secondo me nessuno vuole fare Vulcano, no?
Sì, è molto probabile, perché sicuramente ci saranno quelli che saranno appassionati da Ares, altri da Hermes e altri da Afrodite, perché no? Zeus di solito non è molto imitato, perché comunque anche lui, se poi parliamo dei tradimenti, lasciamo perdere che nel Pantheon greco andavano tutti allegramente in giro, quindi non è che ci fosse qualcuno che rispettasse altro, ma lasciamo perdere, torniamo a Efesto. Efesto è l'ingranaggio senza cui non funziona nulla, perché nella stessa battaglia per conquistare l'Olimpo, senza le armi forgiate da Efesto non si sarebbe potuto avere un dominio di Zeus e di tutti i suoi consanguinei, e questo lo sappiamo, quindi senza di lui molte cose non si fanno. Ma caliamolo ancora di più nella realtà, mettiamo subito le cose. Efesto Vulcano, quindi noi identifichiamo questo dio con il vulcano, da cui poi prende il nome il vulcano stesso, no? E il vulcano che cos'è se non una montagna con dentro della lava fusa? E cosa fa Efesto? Efesto prende dalle vene della terra i minerali, li tratta col fuoco e li scalda fino a farli fondere, poi fonde anche il metallo, e chi ha visto una colata di metallo, chi ha visto il metallo fuso, sa che è come la lava, assomiglia alla lava, e quindi questo crea automaticamente un collegamento diretto tra il vulcano e la produzione di un oggetto metallico, partendo dalle vene della terra, dove ci sono i minerali. Se poi prendiamo il fatto che lui è gobbo, beh, possiamo dire che i primi metalli utilizzati dall'uomo sono le leghe cupro-arsenicali, dove la presenza dell'arsenico non è un caso, ma è fondamentale per avere qualcosa che funzioni meglio del rame puro, che sia molto più resistente. E a questo punto l'arsenico è importante saperlo, è un metallo che forma un ossido che è volatile alle temperature di fusione di questa lega. E se tu respiri vapori di arsenico, e non voglio richiamare arsenico vecchi merletti, questa è un'altra storia, ma se tu respiri vapori di arsenico, hai una malattia, che è proprio l'arsenical disease, che ti porta a storpiare il corpo, perché ha un'azione diretta sui muscoli e sui tendini. E quindi chi è malato d'arsenico, perché c'erano comunque le miniere d'arsenico anche recenti, anche nell'Ottocento, nell'inizio Novecento ci sono, e chi è affetto dall'avvelenamento d'arsenico ha un corpo deforme, e questo è automatico. Terza cosa, lavora in una caverna. Se sei al buio vedi i colori della temperatura, e quindi non hai bisogno di un termometro, ma dici: questo colore è rosso ciliegia, questo colore è, quando si dice al color bianco, è perché la cosa più calda è bianca.
Capito. Ma sai che mentre parlavi di questa cosa dell'arsenico, che è molto interessante, a me è venuta una flash del cappellaio matto, perché avevo letto che il cappellaio matto, che è appunto questo divertentissimo personaggio che poi ha tratti davvero inquietanti di Alice nel Paese delle Meraviglie, che in realtà ha un'aderenza con la realtà, perché i cappellai usavano delle sostanze che poi li facevano andare un po' fuori di testa, sì, quindi sì, erano matti.
No, è vero, si basa sul fatto che per avere il cappello resistente col feltro bello indurito e che resista anche all'acqua, si usava il mercurio, e quindi i cappellai respiravano i vapori di mercurio.
Eh sì, che poi vabbè è anche una cosa tragica di chi ma su questo
potremmo dire, non so, gli orologi da polso con le lancette visibili di notte, con le lancette fluorescenti,
sì,
hanno creato la malattia del torio, perché c'erano delle ragazze che usavano un pennellino che dovevano mettere in bocca, con cui prendevano delle vernici al torio da mettere sui numeri e sulle lancette. E quindi avevano la mascella dopo un po' deforme, perché il torio è comunque un elemento fortemente radioattivo, e quindi si avvelenavano facendo questo lavoro. Cioè, ci sono degli studi su queste cose che hanno portato anche a incriminare poi delle persone.
Capito. Senti, ci puoi fare un esempio di come le scienze esatte, tra virgolette, 300 virgolette, hanno aiutato gli archeologi a datare magari siti particolarmente importanti?
Beh, come tu sai, perché ne abbiamo parlato fuori onda, ho visitato recentemente le grotte più belle in Francia, con le pitture rupestri. Quindi sto parlando di Lascaux, sto parlando della Font de Gomme e simile. E ci sono questi esempi di pitture rupestri un po' in tutta l'Europa del Sud, perché le troviamo in Italia, le troviamo in Francia, le troviamo in Spagna. Ora, se io chiedo a una persona qualunque di che epoca sono, ti dicono l'età della pietra, che vuol dire tutto e non vuol dire niente.
Sì, è vero.
Giusto? Perché abbiamo questa sensazione che debbano essere molto antiche, perché ce l'hanno detto, ma non sappiamo esattamente quanto.
Okay.
Quindi figurati quando cominci a dirgli: no, guarda, queste pitture rupestri che presentano un'anatomia animale quasi perfetta, la prospettiva, il movimento, sono scene che puoi ritrovare veramente nell'arte moderna contemporanea, sono datate intorno al 18.000-20.000 anni fa, quindi in un periodo dove ci sono ancora coesistenti Homo sapiens e Neanderthal. Ma grazie agli studi fatti sulle grotte spagnole è venuto fuori dalla datazione, perché stanno datando per esempio la grafite usato al manganese usato per fare il nero, che probabilmente ci sono degli esempi che possono risalire fino a 120.000 anni prima. E quella che sembrava essere una prerogativa dei sapiens, lo dico con un certo orgoglio, di fatto non lo era, perché ci sono tracce di pitture rupestri fatte anche dai Neanderthal.
Sì, dobbiamo ricordare ai nostri ascoltatori che Paolo sostiene di avere un pezzo di DNA Neanderthal, quindi lui tende sempre a difenderli. E poi promettiamo che un giorno faremo una puntata sui Neanderthal.
Magari dopo che ho fatto il test del DNA per vedere qual è la mia percentuale.
Esatto, così siamo più precisi. Ascolta, mi sa che il tempo sta scadendo e potremmo andare a festeggiare il nostro non compleanno, visto che abbiamo evocato il cappellaio matto. Cosa dici?
Una bellissima cosa. Cosa dici? Diciamo, facciamo i saluti.
Va bene. Sì, dai, va bene.
Allora, divento di nuovo formale, esco dal mio ruolo da cappellaio matto o Efesto, come preferisci, e dico: avete ascoltato mille cose da dire e abbiamo parlato delle meraviglie della scienza e dell'archeologia insieme a Milena Contini
e Paolo Piccardo.
E vi ricordiamo che siamo su UR Podcast, il podcast di Unigeradio, la voce dell'Università di Genova. Per scriverci, fare domande, commenti, magari perché no anche essere invitati a partecipare,
ci scrivete all'indirizzo radio@unige.it mettendo nell'oggetto mille cose da dire
e noi saremo felici di rispondervi. Allora andiamo a fare, io prenderò penso una birra come quella che facevano i sumeri.
Ok, invece io voglio una torta carica di panna come quella che c'è nella versione Disney di Alice nel Paese delle Meraviglie. Okay, così il calo di zuccheri è scongiurato.
È scongiurato forever and ever. Allora, un saluto a tutti. Ciao, alla prossima.
Ciao!